vi devo parlare dell'altro atto con forza di legge, che è il decreto legge. Il decreto legge è un bel problema innanzitutto, problema storico. Lo statuto albertino non prevedeva alcuna norma sulla decretazione d'urgenza. Lo statuto albertino, vi dicevo, aveva un unico contenuto normativo vero, veramente normativo, imperativo, immodificabile, e cioè che le leggi fossero fatte dal Parlamento sabaudo d'accordo con il re, sanzionate dal re. Il re non era il presidente della Repubblica attuale che promulga le leggi, il re sanzionava le leggi, e la sanzione regia era un concorso nella volontà, per cui la funzione legislativa era spalmata sul Parlamento e sul re. Se il re non era d'accordo sulle leggi, non le sanzionava, semplicemente. È un potere di veto. E non esisteva una norma che conferisse al governo di Sua Maestà dei poteri normativi. Però questa prassi si è rapidamente diffusa. Il re montava sul suo cavallo bianco e comandava le truppe che andavano a liberare il suolo italico dall'austriaco invasore, e lui le cappeggiava finché si vedeva nemico, poi faceva dire andate avanti voi, e quando era al fronte nella sua tenda da campo non poteva aspettare il Parlamento, e quindi svolgeva una funzione legislativa direttamente tramite decreti. Questa prassi era una prassi considerata tendenzialmente legittima, perché c'era il baluardo dello statuto che diceva no, le leggi le fa il Parlamento con la sanzione regia. Per cui la teoria aveva detto questi sono dei provvedimenti dettati dallo stato di necessità, assunti per lo stato di necessità e urgenza, che non potevano aspettare i tempi parlamentari, ma sono provvedimenti illegittimi. Di conseguenza, subito il re doveva provvedere a portarli in Parlamento e il Parlamento sanava l'atto. Lo sanava nel senso che lo recepiva in legge, mandava esente il governo da responsabilità. Questo era lo schema che si era sviluppato, e una volta trovata questa strada, naturalmente questa strada sta praticata sempre più spesso. E il terremoto di Messina è stato gestito con dei decreti legge, e tutti hanno detto che questo è uno stato di necessità, è uno stato che implica un intervento immediato, bisogna requisire alberghi, requisire strade, spostare gente, sospendere termini legali, tutte cose che si possono fare solo con legge, perché sono stabilite dalle leggi, ma siccome la legge non la si può aspettare, perché questi sono sepolti sotto le macerie, allora facciamo un decreto legge e poi lo portiamo alla convalida da parte del Parlamento. Ovviamente questa prassi si è diffusa. Nella crisi di fine secolo, quando Bava Beccaris sparava in galleria col cannone, una serie di provvedimenti liberticidi, come vennero subito chiamati, di sospensione di garanzie costituzionali, che non erano allora garanzie costituzionali, ma erano garanzie legislative, cioè le garanzie dell'habeas corpus stabilite dalle leggi, le garanzie della stampa stabilite dalle leggi, le garanzie della libertà di riunione stabilite dalle leggi, vennero sospese con decreti legge. Per cui tutti i provvedimenti d'emergenza per salvare l'ordine pubblico vennero fatti con decreto legge. Dopo la Prima Guerra Mondiale, crisi parlamentare grossa e difficile, fu gestita da un'attività normativa d'urgenza, tutta fatta con decreti legge. Buona volta questa prassi si è stabilita e i governi hanno anche smesso di considerarle legittime, per cui hanno anche smesso di portarla a convalida del Parlamento. è un po' la volta il potere legislativo è smottato, è andato via dal Parlamento e si è fissato sul potere esecutivo di Sua Maestà, sul governo di Sua Maestà. La reazione è stata fatta dai giudici, che man mano questa prassi si affermava, hanno cominciato a dire però questa prassi è illegittima. Questo non è atto legislativo, è radicalmente nullo, perché lo statuto dice che le leggi le fa il Parlamento. Hanno cercato di stabilire regole che limitassero il potere normativo. Poi è arrivato il fascismo e ovviamente il problema è stato brillantemente superato, perché il cavaliere decideva quello che voleva, montava sul cavallo bianco e poi tutti dicevano oh sì che bello, facevano la legge. Per cui la legge 126, che era la disciplina dei poteri normativi del governo, fu fatta dal fascismo e noi ce la siamo tenuti fino all'88. 1988, finché non ha fatto la legge 400, e la legge del 126 disciplinava anche i poteri normativi della decretazione d'urgenza, dicendo che i decreti legge sono provvedimenti che entrano subito in vigore e poi verranno presentati un giorno al Parlamento, ma comunque restano in vigore tranquillamente. Allora, la giustificazione data dalla dottrina fu semplicissime, la si trova ancora nei vecchi manuali. Quando parlavano delle fonti del diritto, sopra non c'era la Costituzione, sopra c'era la necessità. La necessità è fonte del diritto. Guardate che è una cosa su cui meriterebbe riflettere. Vi ricordate quando vi citavo Donoso Cortés, il liberale spagnolo che diceva: quando si può governare con gli strumenti legali, ben venga il governo alle istituzioni legali, costituzionali, quando bisogna difendere l'ordine sociale è meglio la dittatura, che è un regime altrettanto legittimo che le istituzioni costituzionali. L'idea era che la necessità domina la Costituzione, cioè sta sopra la Costituzione. Quando si può applicare la Costituzione e quindi il procedimento legislativo, ben venga la Costituzione, ma se c'è il terremoto, la guerra, l'invasione austriaca, l'epidemia, l'inondazione oppure semplicemente la rivolta popolare, allora c'è la necessità, stato d'assedio, stato di eccezione si chiamava, stato di necessità, sono voci storiche della nostra cultura giuridica, lo stato d'eccezione è lo stato che derogava, è la condizione, stato nel senso quella S piccola, non lo stato come repubblica, ma lo stato come situazione di eccezione, in cui si potevano derogare alle normali prassi legali per salvare il bene comune, che poi tanto comune non era, però andava tutelato. E questa era l'idea che faceva porre la necessità sopra la Costituzione, sopra la legalità, per cui la legalità poteva essere derogata quando era necessario. E naturalmente la storia consentiva di trovare mille esempi giustificativi di questo, no? Cos'era la dittatura romana? La dittatura romana non era un regime di violenza, di sopruso, la dittatura romana era una soluzione tecnica per certe condizioni in cui la Repubblica diceva benissimo, affidiamoci al dictator, che era naturalmente uno che appena poteva smetteva di fare il dittatore, si tornava allo stato normale, ma di fronte a Annibale non si poteva avere la normale istituzione repubblicana, ci voleva una concentrazione di potere e un potere eccezionale. Dopo la lezione del fascismo e dopo l'elezione del nazismo, che da questo punto di vista è stata ancora più chiara, perché il fascismo ha avuto una sua forma di penetrazione nelle istituzioni, grazie anche a Sua Maestà che lo ha accolto, grazie anche a una certa accondiscendenza del mondo cattolico, a una condiscendenza del mondo liberale e così via. Il nazismo da questo punto di vista è stato molto più netto nel sospendere le garanzie costituzionali e fare una rottura dell'ordinamento. Di fronte a queste esperienze il nostro Costituente si è posto il problema, se negare il problema fare come lo struzzo e seppellire la testa nella sabbia e non vedere il problema, o disciplinare il problema, e ha scelto la seconda via. Per cui la nostra Costituzione ha una norma sugli stati di necessità, un'unica norma. C'è questa e poi lo stato di guerra, nel 78 che vi leggevo prima. Ma lo stato di guerra non si è mai attuato, incrociamo le dita, e il decreto legge invece è diventato una prassi abusiva, normale. Allora, cos'è la previsione della Costituzione? Primo, non ci sono altri decreti con forza di legge se non quelli delegati, l'articolo precedente che io ho spiegato l'ora precedente. Poi c'è la norma per i casi straordinari di necessità ed urgenza. È previsto la condizione di necessità e di urgenza straordinaria, sono tre i termini che stanno in questa stringa. Devono essere straordinari, per cui non può diventare prassi normale, e oggi questo è il campanello d'allarme che suona, perché questo governo, dopo il governo Berlusconi, fa dei decreti di legge ogni giorno, è entrata la prassi normale di disciplina, e vedremo le conseguenze poi anche sulla reazione dei giudici. I casi straordinari di necessità non puoi fare diversamente, se in uno stato di necessità, e d'urgenza nel senso che i tempi sono velocissimi e ti impediscono di avere il normale procedimento legislativo. Il governo adotta sotto sua responsabilità. Questa è anche una norma su cui riflettere. Il governo esercita un potere e la Costituzione dice il potere lo eserciti su tua responsabilità. E che responsabilità è questa? Di che cosa sta parlando? E in Italia possiamo parlare da giuristi di responsabilità in almeno diverse ipotesi. Stiamo parlando del governo che ha una responsabilità politica e una giuridica. Stiamo parlando qua di responsabilità politica? Certamente no, perché il governo risponde sempre politicamente alle Camere. C'è una bella differenza tra la responsabilità politica e la responsabilità giuridica. La responsabilità politica tu la discuti in termini politici. Per cui tu sei un governo politicamente responsabile, nel senso che se tu stai disgustando la tua maggioranza, che dice uffa sono stufo di tutte queste tasse, la tua maggioranza gli può dire caro non ti amo più. Perché non mi ami più? Perché non ti amo più. Ciao, finito, voto di sfiducia, vai a casa, hai pagato la tua responsabilità politica. Prossima volta impara a comportarti meglio. Ma non è una responsabilità che si lega a una fattispecie di comportamento, no? Non è una reazione a un comportamento previsto dalla legge. Uno smette di amare il suo compagno e o compagna, e non perché c'è una fattispecie che scatta. Non ti lavi più i denti, io non ti amo più. Sarebbe troppo semplice. Ci sarebbero un sacco di imbecilli che farebbero i single perché si comportano male. E ciononostante lei continua ad amarlo. Perché ama senza fattispecie. La responsabilità giuridica invece scatta sempre per una fattispecie. Qua ci deve essere un comportamento previsto dalla legge. E questo comportamento può dare responsabilità civile, penale e amministrativa. La responsabilità civile è se danneggia qualcuno. Il governo fa un decreto legge e in base al decreto legge il giorno dopo arrivano le ruspe nel mio giardino e ci costruiscono il monumento a Mario Monti, necessità di urgenza, lo chiede l'Europa, mi danneggia e io chiedo i danni. È un provvedimento assunto su responsabilità. Voi direte, ma scatta mai questa cosa? Lentamente, una cosa alla volta. La responsabilità penale è per un reato. Il governo che compie un reato. È possibile che il governo compia un reato? accidenti, l'ha anche compiuto qualche volta, anche se si è fatto finta di non accorgersi. Interesse privato in atto d'ufficio. Governo che emana un atto che per esempio turba i mercati, crea quello che si chiama aggiotaggio, fattispecie penale. Il governo che fa l'interesse privato di un ministro o di un presidente del Consiglio dei Ministri. Ipotesi tremenda, ma lì scatta una responsabilità penale. Responsabilità penale per l'atto, che non è una responsabilità di tipo oggettivo. Attenzione, mentre la responsabilità civile ci si libera pagando i danni, e vedremo come, della responsabilità penale è una responsabilità personale di chi ha concorso a quella delibera. E questa norma è pensata soprattutto per la responsabilità penale, perché il timore dei costituenti è che il governo col decreto legge potesse fare delle cose tremende, sospendere le garanzie costituzionali, chiamare i carri armati a occupare le piazze e così via. E allora l'ipotesi della responsabilità penale era, come dire, se compi atti illeciti abusando del potere che ti dà l'articolo 77, sappi che sei penalmente responsabile. La responsabilità amministrativa contabile è invece la responsabilità nei confronti del bilancio dello Stato. C'è un danno per lo Stato? Paga chi ha deliberato. Sono fattispecie che non scattano frequentemente, forse non scattano mai, anche non scattano mai perché naturalmente stiamo parlando del vertice dello Stato, per cui è difficile. Siamo un paese di gente che non va molto più sottile, noi paghiamo multe comunitarie per atti fatti dal governo che sono stati condannati dal Tribunale di Bruxelles, di Lussemburgo, la Corte di Giustizia Europea, con sentenze molto chiare che dicono chi è responsabile per cosa, però in qualche modo queste responsabilità non sono fatte valere perché si preferisce evitare lo scontro e così via. Però la norma c'è. Ed è una norma che, come vedete, è una norma importante. La responsabilità civile vuol dire che paga i danni il governo, paga i danni singolarmente e solidamente, nel senso che se uno non ha i soldi per pagare il danno, questo danno viene spalmato sugli altri responsabili. La responsabilità penale è personale, tutti i ministri che il Consiglio dei Ministri hanno votato per quel decreto sono penalmente responsabili, salvo che non abbiamo messo il loro dissenso espresso a verbale. Questo è un principio di tutti i collegi. Se fate parte di un collegio sappiate che volete essere esenti da responsabilità per le determinazioni di quel collegio, dovete fare mettere a verbale il vostro dissenso. Allora vi staccate dal collegio e vi parate la vostra responsabilità. La responsabilità amministrativa contabile è di tutti quanti i membri del governo che hanno deliberato. Allora vedete, questa norma è una norma che già ci dice la diffidenza che aveva il nostro costituente per il decreto legge e come giuridicamente ha costruito la sua diffidenza. Non ha cercato di dire però il governo deve evitare, non può, eccetera, perché sono cose che non tengono. Ha indicato i presupposti e ha indicato il paracadute, la responsabilità del governo. Poi può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Su ognuna di queste parole c'è da riflettere. Vedete perché la nostra Costituzione è scritta bene? Perché non è stata scritta da Calderoli. È stata scritta, mi sono ricordato, la tele funziona ancora, sono molto felice di scoprirlo, di cosa parlavamo? Parla di termini tecnici precisi, provvedimento provvisorio con forza di legge. Allora, forza di legge sappiamo cosa vuol dire. Può derogare, abrogare le leggi vigenti, allo stesso grado gerarchico della legge. Quello che non sappiamo ancora cosa vuol dire provvedimento, e ve lo sottolineo perché è una cosa un po' scomparsa dalle cose che si scrivono sul decreto legge. Il provvedere è diverso dal legiferare. perché legiferare significa porre norme generali astratte tendenzialmente stabili nell'ordinamento finché non saranno abrogate. Provvedere è reagire a una situazione con un provvedimento, con un atto specifico e puntuale. C'è il terremoto a Ferrara, tu provvedi intervenendo, disponendo risorse, limiti di libertà di circolazione, sequestro di alberghi, sospensione dei termini legali, sospensione del pagamento delle tasse. Questi sono provvedimenti che non sono norme generali astratte, sono norme particolari e concrete che riguardano un'area, un tempo, le persone, certe volte anche individuate. È una cosa diversa da legiferare. Ma lo fai in deroga alle leggi. Lo fai in deroga alle leggi, perché mentre le leggi dicono tutti devono pagare le tasse, il provvedimento, il decreto legge dice ma i cittadini terremotati queste specifiche tasse le possono non pagare o le pagano fra 12 mesi. Capite? Questa è l'idea del provvedere. E sono provvisori. Sul provvisorio vedremo che cosa significa subito. Altro vincolo, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Questa norma è una reazione alla prassi statutaria. Qui l'obbligo è della presentazione del decreto legge immediatamente alle Camere, e le Camere si riuniscono anche se sciolte, perché anzi, se le Camere sono sciolte c'è più pericolo che il governo. Sono sciolte le Camere perché siamo sotto elezioni. Il governo può fare decreti legge che incidono sulla campagna elettorale, e se non ci fosse questa norma il decreto legge non avrebbe la possibilità di essere discusso dalle Camere. Capite il rischio? Acutamente coloro che non erano calderoli si sono premuniti di dire anche se sciolte c'è la garanzia della convocazione delle Camere. Le Camere non si possono convocare peraltro se sono sciolte, ma per questo sì. E perché sono provvisori? Ce lo spiega subito. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Sono provvedimenti urgenti, entrano in vigore il giorno stesso, ce lo dice la legge 400. Il decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione del Parlamento. Il decreto legge entra in vigore. Dove è scritto? I provvedimenti provvisori con forza di legge dotati sono presentati per l'emanazione del Presidente della Repubblica con decreto legge, l'indicazione nel preambolo delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione. Attenzione, questa è una norma importante. C'è un preambolo dei decreti legge. Nel preambolo del decreto legge deve essere dato conto delle condizioni, delle situazioni, dei presupposti del decreto legge. Questo è importante perché, come vedremo la prossima settimana, la Corte Costituzionale in alcuni casi è andata a sindacare su questo. Notate, il preambolo contiene la motivazione deve dar conto dei presupposti del decreto legge. La Corte Costituzionale, con una serie di sentenze innovative di fronte all'abuso del decreto legge, ha detto adesso sindaco, e sindaco sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Vedremo i casi. Quando entra in vigore il decreto legge? Entra in vigore il giorno stesso. O meglio, è il decreto legge stesso a decidere quando entra in vigore, creando qualche problema. Per esempio, primo governo Berlusconi, 94, ha fatto un decreto legge sulle pensioni che bloccava il pensionamento, mi pare, del pubblico impiego. E questo decreto legge entrava in vigore un certo giorno. Quel giorno alcune persone andavano in pensione. Problema: a che ora entra in vigore il decreto legge? Voi direte, adesso non se ne importa più. Certo no, ma se voi fosse stati uno di quelli che quel giorno doveva andare in pensione, vi importava, e come? Avevate già prenotato l'aereo per le Maldive, postazzo, per Rimini, non si va in aereo, il treno per Rimini, e dovevate sapere se eravate in pensione oppure no. Problema giuridico, perché il decreto legge entrava in vigore il giorno stesso. Ho capito il giorno stesso, ma questo significa che entra in vigore alle ore 0 o alle ore 24, che non sono esattamente, perché in mezzo c'è un giorno. Capite com'è? Certi problemi che non sono regolati dalla legge, perché non sono prevedibili, finiscono con essere problemi anche molto rilevanti, a chi capita sotto naturalmente. Però la particolarità è questa, che il decreto legge entra in vigore subito, immediatamente, creando obblighi e diritti, soprattutto obblighi. Questo effetto però è provvisorio, dura 60 giorni. Viene presentato immediatamente alla Camera, alle Camere, che si convoca anche se sciolti, e le Camere devono convertirli entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Per cui questo vivere provvisoriamente del decreto legge dura 60 giorni. Dopo 60 giorni le Camere possono non convertire, non sono riuscite a convertire, oppure decidono di non convertire. Che cosa succede? Decadono. E la decadenza è una figura specifica, un po' misteriosa, non sappiamo tutto sulla decadenza ancora. Cosa vuol dire che decadono? La Corte ci ha detto: l'atto, il decreto legge che decade è come se non fosse mai esistito. Che vuol dire? Che tutti i provvedimenti amministrativi assunti sulla base di un decreto legge provvisorio diventano illegittimi. Mi hanno espropriato la casa, mi hanno rottamato la mia macchina è da rottamare visibilmente, ma essendo una Toyota è eterna purtroppo, perché così mi impedisce di cambiare macchina, che peraltro non ho nessuna voglia di fare. Decidono che le macchine che hanno più di 10 anni, più o meno ci siamo, devono essere rottamate. Lo fanno con decreto legge. Il giorno dopo io devo consegnare, se non mi danno 7 miliardi di multe, la mia macchina e la vedo demolire, croc 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 croc, è demolita. Il Parlamento non converte il decreto legge. Non è che la mia macchina fa e torna intera, per sempre il problema della freccia del tempo, no? Le uova che si rompono non si srompono, come dicono gli americani, ecco. Unbreak, non esiste in italiano, ma neanche in americano esiste. Non si srompono le uova, si sono rotte e basta. La mia macchina è distrutta e basta. Cosa faccio? A, piango. B, me ne frego. C, mi compro un'altra macchina. D, mi incavolo e reagisco. Benissimo. D, e come reagisco? Quell'atto è un atto illegittimo. È come se mi avessero rubato la macchina, come se qualcuno me l'avesse distrutta col martello. E quindi agisco con gli strumenti del diritto. Improvvisamente quello che è un atto compiuto dalle forze dell'ordine sulla base di un atto normativo vigente, un decreto legge per cui loro non hanno colpa, hanno ottemperato la legge immediatamente in vigore, quell'atto diventa privo di base giuridica, per cui illegale. Hanno compiuto un atto illegale, io non posso denunciare loro per distruzione violenta della mia macchina, mettendo che siano fatti specie di reato, c'è qualcosa di diverso ovviamente, perché loro hanno agito sulla base di una norma in vigore, però io devo avere la possibilità del restauro, della ristorazione, cioè io devo restaurare il mio diritto, e questo lo puoi fare solo in via economica, per cui chiedo i danni. Dentro c'avevo il mio gattino, sotto anche quello schiacciato. E voi capite che questo è un meccanismo di garanzia. Io chiedo danni a chi? Allo Stato. ma dietro c'è la responsabilità del governo. Capite? Lì bisogna vedere se il governo ha assunto quel provvedimento in condizioni di dolo. Può esserci il dolo. Mettiamo che Lapo Elkan diventi presidente del Consiglio, oppure Marchionne diventi presidente del Consiglio, ormai. Perché no? Cani porci dentro tutti quanti. Diventano presidente del Consiglio e decidono, ma risolviamo questo problema della crisi della Fiat con una bella rottamazione. Mi puzza di reato? Interesse privato in atti d'ufficio? Sì, c'è. Ecco, allora io oltre a chiedere il risarcimento, chiedo la condanna penale. Comunque chiedo solo il risarcimento, la Corte dei Conti agisce contro il governo. E vedete che le cose si tengono. Quello che era un atto d'urgenza provvedimentale era un atto che sarebbe stato legittimo se preso sui presupposti e sarebbe stato permanente se convertito dal Parlamento in legge. Ma nel momento in cui il Parlamento non lo converte, decade e tutti gli atti esecutivi diventano illegittimi e di conseguenza creano a me dei danni ingiusti. 2043 del Codice Civile. Chiunque cagioni un altro un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo. Chiunque. Riguarda anche i cani porci. Il motivo per cui se qualcuno venendo da sinistra vi prende dentro un incrocio vi paga i danni. 2043. C'è la norma poi sui sinistri stradali che viene subito dopo. Capite il meccanismo? Meccanismo attentamente regolato. Chi ha scritto questa norma ne sapeva. E ci sono delle aree d'ombra. Ve ne dico una risolta, per cui non c'è più l'ombra, ma non sappiamo che cosa succede alle altre. Mettiamo che io sia un Presidente del Consiglio dei Ministri, mettiamo che io abbia fatto, che so, ingiustamente mi stanno perseguendo giudiziariamente e stanno accusandomi di aver falsificato degli esami all'università. Iniziano un processo penale, il mio governo, per altri motivi, decide di depenalizzare il falso ideologico in atto pubblico, che sarebbe la fattispecie per cui un esame falso avrebbe perseguito, con decreto legge, per cui depenalizzano il mio reato. Il mio giudizio si interrompe. Il decreto legge non viene convertito. Accidenti, cosa succede? Perché il principio è che le nuove norme possono agire retroattivamente solo se a favore dell'imputato, per cui se la legge viene abrogata io dico a lei, sono fuori. Ma se viene abrogata da un decreto legge, beh, decreto legge è la forza di legge, per cui io sono fuori. Ma se il decreto legge decade, questo vuol dire che rispunta la norma. Però io sono stato beneficiato dall'abrogazione di quella norma. La Corte ha risolto il problema dicendo non me ne frega niente. Decade vuol dire che come non fosse mai esistita. E quindi il mio processo riprende. Fin qua è arrivata la Corte. L'altro problema è invece non ancora risolto dalla Corte. Abrogano la fattispecie del falso ideologico in atto pubblico. Il giorno dopo io comincio a fare gli esami dicendo oggi faccio 18 esami e li faccio così senza neanche vedere le persone in faccia e faccio dei verbali falsi. Il decreto legge decade. Posso io essere perseguito per un comportamento che ho tenuto in un tempo in cui non c'era una legge penale in vigore? Aia che dolori, questo non si sa. Perché il principio di legalità delle pene dice tu non puoi essere perseguito se non c'era una norma penale in vigore al momento del fatto commesso. Espressione tecnica, il fatto commesso. Però è anche vero che questa norma c'era prima e questa norma c'è dopo e quello che mi ha tolto il reato è un decreto legge che è sparito dall'ordinamento. La risposta è incerta. Vassalli, che è stato il ministro, dunque lui è stato membro della commissione del codice procedura penale, il ministro che se non ha promulgato ho controfirmato l'atto di emanazione del decreto del codice, ha gestito l'attuazione del codice e poi il giudice della Corte Costituzionale che ha giudicato sulla validità e legittimità delle norme del codice, forse qualche conflitto di interesse magari ce l'aveva, e Vassalli sosteneva la tesi, dico sosteneva perché è morto, che chi delinque si assume la responsabilità della decadenza del decreto legge, cioè io delinquendo dovevo sapere che mi fidavo di un decreto legge che è un provvedimento provvisorio. Vedete quanti problemi dà questa provvisorietà. È solo un assaggio, perché la prossima settimana vi porterò alcune sentenze della Corte su questo problema, perché sono problemi decisivi per farvi capire, calma ragazzi, sono i 25 fino ai 30 scanditi, io parlo e voi ascoltate. Pensate solo a questo, i brillanti tecnici del governo tecnico, è il titolo di un articoletto che sto scrivendo in questi giorni, anzi lo finisco nel pomeriggio, ma sono questi i tecnici del governo tecnico, hanno fatto un decreto legge che è palesemente incostituzionale, tanto è vero che anticipano per legge quello che vorrebbero introdurre con la riforma costituzionale, allora sanno che non è costituzione questa. Che ordina alle regioni di comunicare alla Corte dei Conti tutte le delibere di un certo tipo. Quante sono? Da come sono descritte potrebbero essere 100 la settimana, ma anche 10.000 la settimana. Tanto è vero che la regione ha suggerito, ha detto, prendeteli sul serio, vi mandate per posta elettronica tutte le delibere, non costa niente. Così saltano tutti gli indirizzi di posta elettronica e abbiamo finito di occuparci del problema. Ma bisogna avere un certo humor e i funzionari pubblici non ce l'hanno tanto. Cosa succede? Che questa norma, palesemente legittima, è priva di copertura finanziaria, tra l'altro. Chi paga i costi di tutto ciò? Riprodurre i documenti o creare l'interfaccia sistemica per cui li trasmetto in via telematica ha dei costi, chi li paga? Non c'è copertura finanziaria, siamo a due. Questa norma è in vigore, è attualmente in vigore, è uscito l'altra settimana, per cui le regioni sono già una settimana fuori dal rispetto della legge, nessuno sa come applicarla, non è applicabile, è una norma demenziale, scritta da un tecnico ma da ricoverare, c'è anche un nome e cognome, va ricordato lo stesso, uno di quei rari casi di trattamento sanitario obbligatorio, no? TSO, se uno è pazzo, gira per strada incautelando la gente, gli si fa un TSO e lo ricoverano in manicomio. Ecco, forse qualcuno anche avrebbe fatto nel governo un trattamento sanitario obbligatorio, perché questo sta facendo impazzire gli uffici. Se tu non ottemperi a questa norma, sei passibile di sanzioni, ma questa norma è messa in modo tale che nessuno sa che cosa significa e tutti attendono una spiegazione. B, non è attuabile. E voi capite che questo crea una condizione che è dovuta all'uso abusivo del decreto legge, perché il decreto legge è immediatamente operativo, ma serve per questo. Cioè chi l'ha scritta questa norma non si immaginava che qualche furbone lo usasse per estendere la competenza della Corte dei Conti regionale, sicuramente. Stava pensando al terremoto, no? La fattispecie tipica del decreto legge sono le grandi catastrofi naturali. Allora, c'è l'inondazione, usi il decreto legge, c'è il terremoto, usi il decreto legge, e tutto torna, perché questo sono casi straordinari, si spera di sì. Se sono inondazioni sempre, non sono più straordinari, infatti qualcuno dice, non sarebbe il caso che pensate di pulire i tombini per le strade? Di necessità di urgenza, non c'è dubbio, adotta sotto sua responsabilità provvedimenti provvisori, sono provvedimenti di urgenza, tirare fuori la gente dalle macerie, deve il giorno stesso presentarli e sono precari, sono provvisori. Ma sono talmente provvisori che dopo 60 giorni hanno già esaurito i loro effetti. Cioè al limite, se il Parlamento non convertisse il decreto legge dei provvedimenti provvisori per il terremoto, non succederebbe niente, perché la gente è già stata tirata fuori dalle macerie, messa in albergo e sospesi i termini. Quello che succede è semplicemente qualche problema su chi paga l'albergo e i termini prendono a correre. Non succede nulla di grave, ma è un provvedimento pensato per quella fattispecie. E invece l'uso che ormai se ne sta facendo come strumento di legislazione ordinaria è un uso che stravolge tutto. Questa non è una novità. La prima sentenza con cui la Corte Costituzionale reagisce a tutto questo è del 1996 e da questo ricominceremo lunedì mattina. Arrivederci.